Fia de mera que no tenemos un noleggio se su notte. Serra intro era sempre il suo boicco. Serra intro era pace se sa conca. In Savira tocca raccombatti. Non è certo una brulla. Serra intro.
A fuori assare sa compradora!
Buonasera a tutti, ben ritrovati con il vostro consueto appuntamento del giovedì tardo pomeriggio con RBN Cagliari. Prima di passare al tema di questo programma, volevamo dirvi una cosa molto particolare, ovvero che festeggiamo il primo anno di RBN Cagliari e quindi magari poi prenderemo in diretta con voi. Ovviamente oltre... Sì, si sente. Partono gli applausi perché anche oggi abbiamo il nostro bel pubblico nello spazio non conforme di Via Cervi a Cagliari. E oltre ad essere il nostro anniversario, purtroppo in questo mese cade anche un altro anniversario, ovvero i 10 anni della guerra in Siria. È proprio la guerra in Siria il tema di oggi. Infatti abbiamo un ospite molto gradito, Alberto Manca, che è una casa editrice con la quale ha pubblicato un libro, uno dei tanti, di Nicola Cristadoro. Non so se riuscirò a pronunciarlo giusto il titolo. Missia Vipol Nena, all'incirca.
In russo, il titolo del libro è Missione Compiuta, è semplicemente la dicitura russa del titolo.
Esatto, diciamo che la tradizione è missione compiuta, ovvero le forze armate russe nella campagna di Siria dal 2015 al 2019. Alberto, vuoi parlarci brevemente di questo libro?
Sì, allora questo libro nasce così, prima di tutto l'autore è un ufficiale dell'esercito che ha avuto comunque ruoli nell'ambito dell'intelligence nel passato, quindi comunque un conoscitore dell'argomento, un autore non improvvisato come si suol dire. Ha fatto una ricerca molto approfondita sulle tematiche geopolitiche, strategiche, sulle dinamiche che hanno portato alla deflagrazione del conflitto siriano e in seguito all'intervento della coalizione a guida americana e successivamente l'intervento russo su richiesta del presidente Assad. Ricordiamoci che la Siria comunque in tempi diciamo di guerra fredda era un po' un avamposto russo nel Mediterraneo, perché ha sempre avuto rapporti molto stretti, politici e militari, con l'ex Unione Sovietica. Quindi la nuova Russia, l'attuale Russia di Putin, è succeduta a questo status, diciamo. A un certo punto, faccio un attimino un excursus per quanto riguarda la posizione russa. Dopo la deflagrazione dell'Unione Sovietica, diciamo che la Russia si è un po' ritirata, quindi ha perso i territori periferici del suo impero, e anche a livello di politica internazionale era molto defilata. Ovviamente in questi anni, quindi si parla dalla fine degli anni Ottanta fino a 10 anni fa, quindi la Russia ha avuto un ruolo molto marginale nelle faccende internazionali, e questo ha anche dato luogo al fatto che gli Stati Uniti e comunque il campo occidentale avesse buon gioco nell'essere presente nei contesti, diciamo, bellici o comunque politicamente instabili, come la Siria. Vorrei fare solo un piccolo appunto. La Siria era ed è uno dei pochissimi paesi che non ha un debito internazionale. Cioè, può sembrare poco, però sono 4-5 paesi. Stranamente, sì, un regime sicuramente non è, come lo definiamo, un sistema democratico come di stampo occidentale. Tutti questi paesi, quelli del Medio Oriente, hanno regimi di questo tipo. Anche quelli che sono alleati degli Stati Uniti, l'Egitto, l'Arabia Saudita, eccetera. Però stranamente la Siria è stata un po' presa di mira, in quanto appunto accusata di scarsa democrazia, di persecuzione delle minoranze, eccetera. Se poi andiamo a vedere in realtà questa situazione, è una verità molto parziale, perché in Siria addirittura venivano tutelate le minoranze religiose, cosa che non succede in Arabia Saudita, per esempio. Quindi le minoranze cristiane o di altre confessioni erano tutelate in maniera anche abbastanza concreta. Tutto questo viene meno con la deflagrazione del conflitto. Allora, il conflitto inizia teoricamente quando una serie di organizzazioni armate si mettono contro il governo legittimo siriano. Beh, comunque, fino a prova contraria, il governo legittimo è quello di Assad. Può essere antipatico il personaggio, ma questo è il governo della Siria. Queste organizzazioni vengono subito appoggiate dagli Stati Uniti e dalla cosiddetta coalizione occidentale. Teniamo presente una cosa, che nell'ambito di questa coalizione di gruppi, diciamo, antagonisti al governo siriano, c'è un po' di tutto. Cioè, ci sono organizzazioni che sono anche vicine a certe politiche americane, ma ci sono organizzazioni tipo al-Nusra, che è affiliata all'ISIS addirittura, che però viene anche finanziata dagli Stati Uniti. Ok, quindi c'è una situazione che veramente cioè non è chiara, perché comunque ci sono decine di organizzazioni che poi cambiano campo, cioè passano da un campo all'altro, e alcune di queste organizzazioni fanno apertamente il doppio gioco, cioè sono alleati degli Stati Uniti quando ricevono i finanziamenti, poi passano nel campo dell'IS, eccetera, eccetera. Perché in questo contesto viene fuori poi, quasi subito dopo, il problema dell'ISIS, cioè dello Stato Islamico che sia in Iraq, nel cosiddetto Stato Islamico del Levante, che sia in Iraq che in Siria, praticamente controlla una vasta porzione di territorio. Quindi la coalizione americana in teoria dovrebbe combattere l'ISIS, in teoria. Di fatto la coalizione, che poi è soprattutto americana, perché la stragrande maggioranza dei mezzi militari a disposizione sono quelli americani, in realtà combattono soprattutto le fazioni fedeli a, cioè le fazioni, diciamo, le parti fedeli al presidente Assad. Successivamente a questa questione, il presidente Assad, mi pare nel 2016, se non ricordo male, chiede aiuto alla Russia, ok, anche in base al vecchio trattato di amicizia esistente tra la vecchia Unione Sovietica e la Russia. teniamo presente che in Siria esistono due basi russe dai tempi della Guerra Fredda, una base aerea e una base navale di Tartus, che sono gli avamposti russi nel Mediterraneo, che tra l'altro in seguito al conflitto vengono ampliati, ammodernati. Adesso la base di Tartus dovrebbe poter accogliere anche navi di grosse dimensioni, dei bacini di carenaggio, e la base aerea è stata attrezzata con sistemi di protezione, sistemi antiaerei a lungo raggio, ed è stata la base da cui sono partite le azioni dell'aviazione aerospaziale russa appunto nel conflitto siriano. Contrariamente a quanto hanno fatto gli americani e la coalizione occidentale, i russi hanno preso di mira, almeno inizialmente, soprattutto l'ISIS. Cioè le prime mazzate serie all'ISIS le ha date l'aviazione russa. Perché comunque c'era una situazione di connivenza sia da parte, diciamo, occidentale in generale e soprattutto da parte della Turchia, che ha svolto un ruolo molto ambiguo per quanto riguarda la guerra siriana. Cioè la Turchia commerciava apertamente col petrolio che l'ISIS vendeva di contrabbando. C'erano file di centinaia di camion che portavano di autobotti che portavano il petrolio in Turchia. Okay? Questi mezzi vengono, queste concentrazioni, anche gli stabilimenti di produzione dell'ISIS vengono bombardati dai russi, facendo uso soprattutto dell'aviazione e anche dei missili a lunga gittata. A livello proprio militare c'è una particolarità, vorrei dire aprire una parentesi, perché forse a volte non si capisce bene la situazione. Per quanto riguarda... Sì, ok.
Facciamo una pausa così ci chiariamo un po' le idee. Ascoltiamo adesso una doppia pausa musicale con gli Screwdriver, gruppo amatissimo dai nostri DJ preferiti, selezionatori musicali. Ascolteremo The Showdown e Diamonds in the Dust. Buon ascolto, tra poco.
For the flag to fly, we won't surrender, we won't give in. We'll fight the fight, and we will win. Now stand up beside the wheel, have our day. Stand up against the get out of our way. The tension's rising, blood grows, the banks are bursting, overflow. Here it comes now, tidal wave. The level people now. Mass graves. Join the battle, join the few. Stand up for your race and your nation too. We know the traitors are in our midst. They're not running like the others did. Stand up beside them. How are they? Stand up against them. Yeah.
on the crowd with the love for your nation undimmed. Well, it seems that your country is crumbling, but you won't stand and let the enemy win. Your duty is to stand firm and steadfast, to stand proud and stand free is a must. You are the light in the darkness. You are the diamonds in the dust. You are the diamonds in the dust. Yeah, you are the diamonds in the dust. I said you are the diamonds in the dust. Won't go away. We'll never surrender. Gonna win the day. They might as well give up. We'll never give in. They'll never beat us, 'cause losing is a sin. Hail, hail victory. Hail, hail victory. Who do these people think they impress with their little red badges, peculiar dress, spouting beliefs? We all gonna die. Believe the capital lies. Hail, hail victory.
Eccoci, ben ritrovati su RBN Cagliari, siamo sempre nel nostro spazio non conforme di Via Cervi, siamo ovviamente in diretta. E come abbiamo detto prima, siamo operativi da un anno, festeggiamo infatti il nostro primo anniversario, siamo molto contenti. Abbiamo iniziato nel periodo del lockdown l'anno scorso, proprio per cercare di tenervi compagnia in un periodo piuttosto buio, un periodo che poi si è prolungato e continua a prolungarsi, e quindi continuiamo a tenervi compagnia. Siamo qua con il nostro Alberto, che è un editore della casa editrice Il Maglio, e ci sta raccontando di uno dei libri che ha prodotto. Stiamo parlando della guerra in Siria e delle forze armate russe che sono attualmente presenti in Siria. Prego Alberto, continua.
Allora, come stavo dicendo prima, volevo fare solo un piccolo cenno riguardo la, la consistenza, la preparazione e anche il livello tecnico delle forze armate russe e di quelle americane in Siria. Allora, gli americani, come si sa, usano molto lo strumento aereo, che comunque è preponderante, molto moderno, eccetera. E l'intervento russo è stato molto particolare, nel senso che la parte del Leone l'hanno fatto le forze aerospaziali russe. Le forze aerospaziali praticamente sono la sigla con la quale i russi hanno unificato le varie forze aeree, quelle di terra, quelle spaziali, quindi si chiamano VKS, forze aerospaziali. Allora, l'apporto russo tutto sommato è stato limitato, cioè a livello quantitativo, perché si tratta di, alla fine, di poche decine di aerei, cioè non arrivano a 100 aerei in totale, e soprattutto si tratta di velivoli non recentissimi. Ci sono i Sukhoi 24, vecchi aerei d'attacco, ci sono i Sukhoi 25, i MiG 25, eccetera. Sono tutti mezzi che sono stati però rimodernati negli ultimi anni, quindi dotati di nuova elettronica, armamenti, diciamo, più adatti allo scopo, anche perché i russi comunque devono fare i conti con un'economia che non è comunque molto brillante, quindi anche quello che possono destinare alla difesa deve fare, prendere in considerazione questo fattore. Quello che gli Stati Uniti invece hanno, una massa, diciamo, una massa di armamenti moderna, forse a livello di qualitativo umano per certi versi inferiore, almeno secondo il mio modesto parere, però non c'è paragone. Tiriamo presente che gli Stati Uniti alla fine della guerra fredda hanno sfornato un aereo come l'F-22, che era il primo aereo stealth della storia, che era avanti di 30 anni rispetto a tutti. Cioè adesso gli europei, i giapponesi, i coreani, gli stessi russi stanno lavorando per mettere in servizio degli aerei stealth di sesta generazione, ma gli americani hanno questo aereo stealth, l'F-22, che hanno prodotto tra l'altro solo in 96 esemplari rispetto ai 400 programmati, perché non c'era più bisogno, ma era avanti di 30 anni. Quindi quando parliamo di capacità bellica bisogna anche contemplare questi fattori. Quello che secondo me contraddistingue l'intervento russo e la capacità anche russa in campo, diciamo, strategico e geopolitico è stato appunto la volontà di intervenire nel conflitto siriano in una certa maniera da una parte, sfruttando anche le deficienze, diciamo, degli altri, quindi della coalizione occidentale. Tanto è vero che a un certo punto i russi sono diventati quasi gli unici a combattere contro l'ISIS. Cioè, per quanto riguarda nell'immaginario dell'opinione pubblica internazionale, i russi sono diventati quelli che combattevano contro l'ISIS, quelli che sfioravano gli attacchi aerei contro l'ISIS, eccetera. Mentre gli americani se la pigliavano soprattutto con i gruppi anti-Assad. Anche i russi bombardavano i gruppi dissidenti filoamericani, per carità, però diciamo l'aspetto principale è stato l'attacco alle formazioni dell'ISIS, che fino a quel momento agivano impunite. Cioè l'ISIS ha avuto anche fortuna, perché comunque per una serie di sotterfugi, di accordi o pseudo-accordi, venivano abbastanza lasciate libere di commerciare e di prosperare. Un'altra cosa importante che spesso non viene sottolineata abbastanza è quando andiamo a parlare della politica estera americana. Cioè non esiste una politica estera americana univoca come esisteva ai tempi della guerra fredda, come può esistere oggi quella cinese o quella giapponese, eccetera. Esistono N politiche estere, perché proprio per il corso degli eventi, per la frammentazione degli interessi politici, economici, geopolitici. Cioè, oggi esiste, per esempio, una politica estera del Dipartimento di Stato, che dovrebbe essere quella, diciamo, che porta avanti la politica estera americana, ma esiste una politica estera della CIA, esiste una politica estera del Congresso, esiste una politica estera di gruppi industriali, di quelli petroliferi, che a volte marciano parallelamente, a volte sono in contrasto tra di loro, ma non solo per dire, proprio nel contesto siriano. Adesso non ricordo esattamente l'anno, ma è successo uno scontro tra fazioni anti-Assad. Una era finanziata dal Congresso e l'altra era finanziata, mi pare, dalla CIA. Cioè, sarebbe quasi a ridere se non fosse... Ma è diventata una cosa normale. Cioè la politica estera americana è sempre contraddistinta da questa dispersione di interessi, capito? Quindi quando si parla di geopolitica, di contesto internazionale, i calcoli sono molto più complicati del necessario, dell'apparente, proprio perché gli interessi sono molteplici ormai. Cioè, già nell'ultima elezione americana abbiamo visto come i grossi gruppi di social network americani hanno praticamente messo fuori legge il presidente americano. Simpatico, bravo, brutto, questo non ci interessa, però non è mai successo. Questo vuol dire che ormai ci sono delle dinamiche industriali di potere finanziare che fanno meno anche degli stati più potenti come quello americano. Questo comunque ha una influenza nel contesto dei conflitti anche locali, come può essere quello siriano. Adesso con la nuova presidenza americana, secondo me, torneremo a vedere una recrudescenza dell'intervento americano nei conflitti di questo tipo, proprio perché ci sono interessi molteplici da tutelare. Questo era un piccolo escurso per quanto riguarda le forze in campo. Ribadisco, i russi sono riusciti a portare avanti molto bene l'aspetto tattico e l'aspetto strategico della situazione, con forze nettamente inferiori. Quello che ha prevalso nel conflitto siriano, almeno fino a quello a 2 anni fa circa, perché la situazione è un po' sotto tono, diciamo il coso, è stato il dinamismo russo nell'imprimere al conflitto siriano delle dinamiche in loro favore. Infatti, parlando anche con qualche esperto del settore, ho detto, ma com'è possibile che comunque gli americani si facciano mettere sotto gamba così? Perché comunque sono risultati, hanno, dal punto di vista geopolitico, sono stati perdenti gli americani, anche se la situazione si è un po' cristallizzata. Però il fatto è che i russi sono stati molto brillanti, veramente molto brillanti, nell'applicare una dottrina militare, prende il nome di dottrina Gerasimov, che è il ministro della difesa russo. Tra l'altro l'autore di questo libro ha scritto anche un libro proprio sulla dottrina Gerasimov, che è molto interessante perché mostra quali sono le nuove dinamiche della potenza russa, che sono particolarmente interessanti se confrontate a quanto è successo durante l'invasione dell'Afghanistan, la vecchia Unione Sovietica, ma anche a quello che è successo durante le guerre cecene. Okay? Da molti punti di vista, uno, secondo me, tra quelli più importanti è quello che riguarda le forze speciali. Appunto mi facevano notare che proprio un paio di giorni fa ricorreva l'anniversario della morte del tenente Prokhorenko delle forze speciali russe. È un argomento molto, quando si parla di forze speciali per autisti, è sempre un argomento molto, come vuol dire, molto complesso, perché i russi, come un po' tutti i contendenti, comunque tendevano a nascondere un attimino quello che è l'operato delle forze speciali, ma questa è una dinamica normale a livello internazionale, in alcuni paesi più accentuato, in alcuni meno. Ma con la storia del tenente Prokhorenko la cosa è venuta a galla, perché è venuta fuori questa registrazione, che poi sinceramente non so quanto sia veritiera, quanto sia stata modificata, ma ci sta anche questo. Però Prokhorenko è venuto un po' alla ribalta per questa sua frase, in cui lui, circondato dall'esploratore, teniamo presente che le forze speciali russe nel contesto siriano avevano un compito di esplorazione, un compito di addestramento, non avevano un compito operativo. Però, come spesso succede sempre, si trovano spesso e volentieri implicati in combattimenti. Questo vale per tutti. Anche i reparti italiani del Colmoschina, che se non si può dire, quando vanno in Iraq, sono impegnati in combattimento. Però questo è un altro discorso. E è diventato famoso per questa frase, perché lui, circondato dalle forze dell'ISIS, non poteva essere sfiltrato dai russi, allora ha detto prendete la mia posizione e bombardate la zona perché mi stanno per sopraffare. Ovviamente nell'immaginario collettivo è una cosa che che piace, perché comunque è l'eroe, la figura dell'eroe che a discapito della sua vita, della sua sicurezza, dice fate quello che dovete fare e poi dice delle altre frasi, ricordatevi che io amo la Russia, eccetera, eccetera. Io non so fino a che punto queste frasi sono veritiere, sicuramente sono state un po' modificate, ma sì, ma ci sta, per carità. Però tanto è vero che a livello internazionale ha avuto una grossa risonanza. A Prokhorenko è stato intestato qualche anno fa, non mi ricordo quanti anni fa, un corso di paracadutismo a Roma, ok? C'era l'addetto militare russo, c'era un'autorità militare russa, e quindi tra l'altro una cosa che non ha fatto sicuramente molto piacere agli americani, se vogliamo, ma neanche a certi ambienti politici italiani. Però l'ambiente paracadutista è sempre una cosa molto particolare, un po' in tutti i paesi, c'è sempre una solidarietà un po' intrinseca al coso. Quello che si nota nel libro è che mentre a Prokhorenko viene dato un certo risalto, ci sono altri caduti delle forze speciali che sono con dell'oblio. Ma questo è capibile, secondo me, semplicemente perché nel caso di Prokhorenko c'è questa situazione, viene fuori e quindi non la si poteva nascondere. Però la politica russa, per quanto riguarda anche i caduti nel conflitto siriano, questo vale per le forze speciali, ma vale anche per i caduti dell'aviazione, piloti di elicottero, eccetera, c'è la tendenza a nascondere la cosa o sminuirla il più possibile, cioè sminuirla nel senso di tenerla da parte, ok? È la loro politica, ma anche altri fanno così, perché comunque teniamo presente che il precedente della Cecenia è stato molto fuorviante per i russi, cioè l'opinione pubblica russa non era favorevole alla guerra in Cecenia, quindi quando venivano date le notizie dei centinaia di morti russi, spesso di levo in Cecenia, la cosa non veniva presa molto bene. Nel conflitto siriano è stato tenuto un profilo molto basso e in questo contesto c'è anche da fare un cenno sul ruolo, poi fare un piccolo break sul ruolo delle PMC, cioè dei contractor che pure hanno avuto un ruolo in ambito russo. Fra un po'.
Ok, sì, ne parliamo subito dopo la pausa musicale. Infatti ascolteremo gli SPQR con Balticum e ci risentiamo tra poco. Vi ricordo che se volete mandarci un messaggio potete farlo attraverso il bot di Telegram, redazione RBN bot Telegram. A tra poco.
poder del partito, creano, lasciato il domani, sulle spoglie del partito, voci di criminali, sulle spoglie del partito, creano, lasciato il domani, sulle spoglie del partito.
Trovati RBN Cagliari, durante la pausa musicale abbiamo fatto un bel brindisi buttando un po' di birra nel microfono, se ci sentite male per quello. Bene, bene, ritorniamo seri, ritorniamo con il nostro bel discorso sulla guerra in Siria. E volevo fare una domanda ad Alberto. Assad, il presidente Assad, è criticato e additato come un cattivissimo terrorista dittatore nel mondo occidentale, mi sta specificando. Ovviamente noi sappiamo bene che non è così, anche perché diversi nostri militanti sono andati in Siria, hanno visto con i loro occhi la situazione. Hanno visto quanto il popolo siriano ami il proprio presidente. Tu, Alberto, vuoi dirci qualcosa al riguardo?
Allora, bisogna fare una considerazione. Quello che viene considerato il sistema liberal democratico, che è quello vigente negli Stati Uniti, in Canada, in Europa occidentale, Australia, Nuova Zelanda, eccetera, non è detto che debba essere il sistema di tutti gli altri paesi. Cioè, è un sistema politico che ci siamo adattati, ci è stato imposto, non ci siamo scelti, non è questa la cosa interessante. È un sistema politico come tanti altri che si sono succeduti nel corso dei secoli. In molti paesi il sistema liberal democratico semplicemente non ha ragione di essere. Faccio solo, prima di parlare di Assad, vorrei solo tornare indietro verso quelle che sono state definite le primavere arabe, che sono state sempre nel mondo occidentale, diciamo, etichettate come la volontà dei popoli di acquisire una libertà che prima non avevano. È assolutamente falso. L'unica vera ragione delle primavere arabe, faccio un esempio tra tutte quella libica, era semplicemente che chi non possedeva le risorse economiche voleva impadronirsene. Punto. Tutto il resto non c'entra niente. Quindi l'intervento occidentale, francese, americano in primis, è servito solo a far sì che queste forze, questi strati di popolazione che prima erano esclusi dalla gestione del potere, che questa è una costante in questi paesi, si facessero avanti. Punto. Tutto il resto, la democrazia, la libertà, sono tutte fregnacce, detto in termini tecnici, e questo vale anche per la Siria. Cioè, la Siria è un paese come l'Iraq, come altri paesi medio orientali, anzi la Siria, devo dire, è un paese che rispetto ad altri paesi dell'area mantiene già un sistema di garanzie che molti altri paesi non sono presenti. Io faccio sempre l'esempio dell'Arabia Saudita, cioè tanto decantata, tanto portata ad esempio come alleata degli Stati Uniti, anche se ultimamente insomma, ci sono un po' di problemi. Ma l'Arabia Saudita è una dittatura vera e propria, dove molte delle libertà che per noi in Italia, nel mondo occidentale, sono assolutamente garantite, lì sono negate. Quindi la Siria, se la poniamo a confronto con l'Arabia Saudita, è una nazione che garantisce una serie di possibilità alle minoranze, cose che non sono presenti in Arabia Saudita. Poi che il sistema non sia esattamente quello democratico liberale che esiste in Italia, in Francia, è un dato di fatto, ma non vedo qual è il problema. Cioè, un sistema di questo genere non esiste in nessun paese arabo, nessuno, dal Libano alla Tunisia, dal Marocco alla quindi il problema, ne parlavo prima, è un caso, ma il problema della Siria e di Assad è che Assad si è tenuto un po' al di fuori da quello che è il contesto finanziario internazionale. Cioè, l'ho detto prima e lo ribadisco, la Siria era uno dei pochissimi paesi che non aveva un debito pubblico internazionale. Cioè, la Siria era uno dei pochi paesi la cui produzione petrolifera veniva destinata quasi interamente al consumo interno. Okay. Quindi il fatto che poi gli Stati Uniti, il presidente americano di turno, la coalizione occidentale definiscono Assad un dittatore, ci sta dal punto di vista geopolitico, perché è nello stato delle cose, però veramente mi lascia molto perplesso, perché prima di attaccare Assad per le presunte violazioni dei diritti umani, che anche lì è tutto un capitolo da verificare, l'uso dei gas, eccetera, eccetera, mai nessuna prova è stata portata apertamente. Ricordiamoci che gli americani sono quelli del gas nervino comunque di Saddam Hussein, che non è mai stato trovato, che poi hanno detto apertamente è stata una scusa per poter intervenire. Quindi, anche perché poi nel contesto siriano, io mi ricordo gli episodi in cui accusavano appunto le forze governative di usare i gas, e detto, ma i gas non si usano in un centro abitato, in un contesto di un certo tipo. Si usano in campo aperto, si usavano in campo aperto, o come ha fatto Saddam Hussein ai tempi con i curdi, in un contesto dove non ci sono forze amiche, perché basta che cambi il vento e ti viene addosso. Ma erano tutte invenzioni per legittimare l'intervento militare. Giustificazioni poi legittimate dall'Osservatorio Siriano dei Diritti Umani con sede a Londra, ovviamente finanziato dagli Stati Uniti e dall'Inghilterra, legittimato da molte ONG, eccetera, eccetera. Ma per tornare al presidente Assad, io lo reputo un esponente di quelle caste politiche che si sono succedute in quei paesi, forse con più acume di molti altri personaggi, con tutte i pro e i contro. Però non mi sembra che possa essere definito o essere dipinto con le corna del diavolo. Abbiamo comunque delle situazioni molto peggiori, assolutamente molto peggiori, e si è trovato in un contesto politico e geopolitico in cui si è trovata quella parte della barricata. La sua fortuna, tra virgolette, è stato l'intervento russo, perché senza l'intervento russo probabilmente Assad sarebbe caduto. Penso proprio che le cose sarebbero andate in questo modo. L'intervento russo gli ha tolto le castagne dal fuoco, anche se l'ha sottoposto a una tutela da parte della Russia non indifferente. Questo bisogna dirlo. Visto che ci siamo, vorrei dire una cosa. I russi non è che siano i buoni, i santi dei liri. I russi perseguono l'interesse del proprio paese, della propria nazione. La politica estera, la politica militare, che sono legate o dovrebbero essere nei paesi seri, non in Italia, dovrebbero portare dei vantaggi al paese di appartenenza. I russi, come gli americani, come gli inglesi, come i giapponesi, come i cinesi, perseguono una politica estera, una politica di interessi internazionali che porta prestigio, vantaggi economici, eccetera, eccetera, al proprio paese. Quindi, quando parliamo di russi, non è che dobbiamo mitizzarli in assoluto, perseguono i propri interessi. Noi dovremmo, come italiani, perseguire gli interessi dell'Italia, non lo facciamo, ma è ancora un altro discorso. Detto questo, i russi sono stati molto brillanti, non mi stancherò mai di dirlo, perché veramente hanno, con forze infinitamente inferiori, okay, sono riusciti veramente a incidere nel contesto del conflitto in maniera decisiva, dando proprio scacco matto alle forze della coalizione. Anche se alcuni frangenti, tipo la battaglia di Kasham, mi pare che si chiamasse, avvenuta a fine della guerra, nella parte nord, diciamo, della Siria, c'è stato un episodio in cui l'intervento, diciamo, aereo americano, diciamo, è stato decisivo nella risoluzione di una battaglia dove avrebbero partecipato anche diciamo, mercenari russi del gruppo Wagner. Questo è un altro capitolo molto interessante del conflitto siriano. Ma sono, secondo me, episodi che ci stanno anche nel contesto del conflitto. Tra l'altro io chiedevo all'autore, mi fanno cenno di un breve break, ci sentiamo fra un po'.
Alberto vorrebbe parlare ore e ore, ma dobbiamo fermarlo ogni tanto. Giustamente è molto interessante quello che dici, per chi non conosce bene la situazione adesso si è fatta una bella idea. Abbiamo parlato di Assad e ovviamente vi dobbiamo mettere la canzone degli Z0 Alpha per la Siria, per Assad. Buon ascolto, tra poco.
deserto, leva il boia alla sua scure, annullando i loro canti, hanno usato le bandiere, sulla terra dei nostri padri, hanno usato e moriranno, per il pianto delle madri, per i figli che non torneranno, ora guardo le mie mani, che imbraccia un fucile. Bashar Assad, il mio cuore per la Siria, il mio braccio amato per Assad, Bashar Assad, il mio cuore per la Siria, il mio braccio amato per Assad, Bashar Assad, il mio cuore per la Siria, il mio braccio amato per Assad.
Rieccoci qua con RBN Cagliari, stiamo parlando delle forze armate russe nella campagna di Siria. Abbiamo con noi l'editore Alberto Manca. Ovviamente mi sono dimenticata prima di dirlo, trovate il libro che lui pubblica e anche tutti gli altri nella nostra sede di Via Cervi 7, lo potete acquistare anche da noi. Pubblicità. Niente, continuiamo con la nostra intervista e ti volevo chiedere.
Bravo, Alberto, bravo.
Così. Ti volevo chiedere di parlarci dei contratti russi. Prego.
Allora, il conflitto siriano ha visto la comparsa come attori importanti anche da parte russa dei cosiddetti, quelli che chiamiamo contractor, Allora, teoricamente la legislazione russa non consente a un cittadino russo di esercitare il mestiere di soldato al di fuori delle forze armate russe. Ovviamente ci sono state, soprattutto in questi ultimi anni, delle deroghe, diciamo, non ufficiali, per cui ci sono dei gruppi di contratto che si sono formati nel tempo. Quello più famoso è il gruppo Wagner, che ha operato in Siria, poi ha operato anche in Libia e pare anche in altri contesti africani, tipo Mozambico, eccetera. Prima del gruppo Wagner in Siria, diciamo, sono apparsi altre formazioni, sempre ovviamente sottoposte al controllo della Russia, quindi che operavano nell'ambito delle forze russe, che sono, uno era denominato il Corpo degli Slavi, l'altro era il battaglione, la PMC Vega, e poi il battaglione Turan. Non hanno avuto moltissima fortuna, sono stati disciolti, e il gruppo che è rimasto, diciamo, il gruppo principale è stato appunto il gruppo Wagner, che è arrivato comunque a contare diverse migliaia di soldati. L'utilizzo del gruppo Wagner nel conflitto siriano è un po' da interpretare, perché in teoria, allora, il gruppo Wagner quindi è stato usato come forza, sia come forza di fanteria in sé, in parte anche come forza speciale, perché comunque una cosa che forse non abbiamo detto prima è che l'apporto numerico russo nel conflitto siriano è abbastanza limitato. Il governo russo ha fatto di tutto per evitare perdite al contingente russo, per cui ha mandato operare in Siria le forze aerospaziali, alcune unità d'artiglieria, alcune unità d'appoggio antiaeree, eccetera, guerra elettronica, eccetera. La funzione di fanteria è stata svolta dai reparti siriani di Assad, alcuni erano addestrati proprio dai russi, sono delle unità chiamiamole speciali, comunque con un addestramento migliore, addestrate dai russi, che comunque avevano operatività diversa dal grosso dell'esercito siriano, che non era questo granché. E poi l'altro attore importante a livello di massa d'uomini sono stati gli iraniani con le forze Quds e poi gli Hezbollah sciiti libanesi, sempre, diciamo, finanziati dall'Iran. Quindi la massa operativa delle forze di fanteria era costituita dai siriani fedeli ad Assad, dagli Hezbollah e dagli iraniani. E in alcuni contesti i contratti sono usati anche come forze di fanteria. Però il ruolo, almeno per quanto mi riguarda, è rimasto sempre un po' nebuloso, perché in teoria avrebbero dovuto essere delle forze ben equipaggiate dei russi. Invece spesso e volentieri sono state dotate di armamenti un po' così, non sicuramente all'avanguardia, e a volte anche insufficienti per quello che riguarda il contesto operativo. Tanto è vero che nella battaglia di cui parlavo prima, nel nord della Siria, insieme a unità siriane dotate di carri T-72, artiglieria, eccetera, pare ci fossero anche delle unità del gruppo Wagner. Qua poi le notizie sono molto frammentarie e incerte, si parla di 200 caduti russi del gruppo Wagner, ci parla di 100 caduti, di 30, probabilmente la verità non verrà mai fuori. Però viene fuori un utilizzo come posso definirlo, non troppo ortodossa per questo tipo di truppe. Comunque teniamo presente che i soldati del gruppo Wagner sono tutti ex militari russi, quindi con esperienza alle spalle, non è gente reclutata. Ci sono delle PMC che comunque reclutano un po' dappertutto oggigiorno. Ce ne sono alcune che operano nello Yemen, a soldo dei sauditi, non sono formate da sudamericani o formate da, quindi anche da personale poco addestrato, con addestramento non sicuramente a forza speciale. Ormai i gruppi di contractor sono numerosi, soprattutto negli Stati Uniti, in Inghilterra, solo che nel contesto russo sono molto legati proprio al governo. Negli Stati Uniti incominciano a, come spesso succede, come dicevo prima, le varie branche del governo americano così anche i gruppi di contract operano un po' di qua, un po' di là, non sempre nell'interesse primario del governo americano, ok? Mentre per il momento almeno il gruppo Wagner, comunque le PMC russe, sono indirizzate proprio dal governo centrale russo, quindi questa è una, quindi il ruolo comunque in Siria del gruppo Wagner resta un po' nebuloso, non abbiamo notizie diciamo molto affidabili. Sta di fatto che costituiscono una parte una parte abbastanza notevole e importante dell'intervento militare russo. Sarà molto interessante poi col tempo verificare l'apporto che hanno dato al contesto libico, di cui si parla un po' poco probabilmente, che hanno dato notizia di uomini della Wagner nel Mozambico, dove anche lì le forze dell'ISIS stanno creando un po' di problemi, eccetera, eccetera. Però passeranno degli anni prima che possano un po' trarre delle conclusioni. Un'altra cosa da dire è che comunque in generale l'aspetto militare dell'intervento russo nei conflitti recenti, quindi io parto dal dopo Unione Sovietica, quindi Cecenia essenzialmente, ma anche cose relative al terrorismo di massa, come è successo in alcuni casi nel sovietico, ci sono state centinaia di morti. Comunque la preparazione dei reparti russi ormai è molto migliorata. Loro hanno un retaggio culturale negativo, tra virgolette, che deriva dall'Unione Sovietica, quindi grande massa di uomini con addestramento un po' relativo. Anche le cosiddette forze speciali Spetsnaz, che tui conosciamo, non equivale esattamente alla forza speciale che conosciamo qua in Occidente. Spetsnaz mi pare che voglia dire personale con addestramento speciale, ma non equivale alle forze speciali, cioè alla Berretti Verdi, a Isil, a Sasso, al Kolmoskin, eccetera. Quindi anche questa è una cosa da verificare. Però col passare degli anni, comunque le tattiche russe, l'addestramento delle reparti russe si è molto affinato, è molto migliorato, e infatti uno studio molto interessante sarebbe vedere, a partire dalla, forse anche considerando l'Afghanistan, quindi ancora Unione Sovietica, come è mutato la modalità dell'intervento militare russo nel corso degli anni, con la Cecenia che fa un po' da perno, perché lì si sono evidenziate un po' le deficienze del sistema militare russo, che in base anche all'esperienza cecena è stato migliorato. Tra l'altro un ruolo notevolissimo in Siria viene svolto dalla polizia militare russa, che non stranamente è formato da reparti ceceni, perché quando i ceceni comunque alla fine riescono ad arrivare a un accordo con i russi, si forma questo governo filorusso praticamente. Infatti il capo degli armati ceceni, cioè dell'accordo, che erano in Siria, delle battaglioni di polizia militare, musulmani non a caso, quindi hanno a che fare con musulmani del luogo, cioè la mossa è molto azzeccata, e appunto questi reparti sono formati spesso volentieri da ex guerriglieri che hanno combattuto contro i russi nelle guerre cecene, ok? Che adesso hanno svolto un ruolo importantissimo e svolgono ancora un ruolo importante, perché nell'ambito degli accordi poi che sono scaturiti con la Turchia a un certo punto per la demilitarizzazione del confine settentrionale, i pattugliamenti russi vengono fatti dalla polizia militare che è cecena, musulmana, non scordiamoci questa cosa qua. Quindi è una cosa molto, molto particolare. Poi ci sono... Mi fanno cenno di un altro break.
Scusaci Alberto, ma ogni tanto è bene spezzare anche con un po' di musica. Facciamo appunto una pausa musicale, ascoltiamo Massimo Morsello con Palestina. Vi ricordo ancora una volta che se volete mandarci un messaggio potete farlo attraverso il bot di Telegram, redazione RBN Bot. Buon ascolto e ci ritroviamo tra poco con l'ultima domanda per il nostro Alberto. A tra poco.
Thank you. rabbia diventava cieca. Con il mitra appeso alle spalle, la libertà sembra più vicina. A 500 metri dalle stelle già ci sembra.
Rieccoci qua su RBN Cagliari, ormai siamo quasi addirittura d'arrivo. Facciamo l'ultima domanda al nostro caro Alberto sulla situazione siriana. Più precisamente faremo una domanda su Putin. è stato definito da Biden un killer. Da che pulpito, mi verrebbe da dire. Volevo chiedere al nostro Alberto cosa ne pensa appunto di Putin più di Biden.
Allora, per quanto riguarda la frase di Biden, io la considero un segno di grande debolezza. Comunque Biden è politicamente debole, forse anche dei problemi di salute, questo non lo so. Spero di no, perché dopo di lui c'è Kamala Harris, nel coso, che secondo me è un personaggio molto pericoloso. Qua mi fermo. Per quanto riguarda Putin, io gli riconosco il merito, con tutte le incongruenze del caso, con tutti i sei, forse, ma di essere riuscito comunque a tenere la Russia in un momento veramente particolare, veramente precario, dopo tutte le vicende anche conseguite alla dissoluzione dell'Unione Sovietica, di tenerla comunque in un ambito sicuramente non da potenza mondiale come era un tempo, ma è riuscito nell'intento di preservare la Russia dall'ingerenza comunque degli apparati finanziari occidentali. Cioè, diciamo, l'odio degli Stati Uniti, chiamiamolo così, è dettato da un semplice fatto: non sono riusciti a trasformare la Russia in un vassallo. Ancora oggi un imprenditore occidentale può detenere solo il 49% di una società russa, una società commerciale russa. Quindi non c'è stata questa invasione di capitale finanziario occidentale. Che loro hanno i loro problemi, gli oligarchi. Cioè, non stiamo dipingendo la Russia come un paese idilliaco. Però io reputo Putin un personaggio veramente di ottimo livello, forse anche per la sua storia pregressa, che è riuscito a mantenere la Russia, a ritagliare alla Russia un ruolo comunque notevole a livello mondiale. Ecco, poi si può parlare tanto di lui, della sua politica, però sicuramente un personaggio notevole, senza ombra di dubbio. Volevo solo chiudere dicendo che l'autore di questo libro, Nicola Cristadoro, sta lavorando a una nuova pubblicazione che tratterà di geopolitica e strategia cinese, quindi un altro argomento molto attuale, purtroppo molto attuale, che viene spesso volentieri sottovalutato.
E ovviamente pubblicherà anche questo con la tua casa editrice?
Confermo, sì.
Bene, ottimo. Allora aspettiamo questo nuovo libro. Intanto ringrazio tantissimo Alberto, ringrazio chi ci ha ascoltato finora, ricordo ancora una volta che chi non avesse potuto ascoltare la trasmissione può andare nell'app di Casa Pound, cliccare podcast e può trovare la registrazione di oggi. E niente, vi saluto, vi diamo appuntamento a giovedì prossimo, grazie a tutti e grazie Alberto.
Grazie a voi.
tristi, e quando in Afghanistan, in Iraq, sempre bombardamenti intelligenti, sempre su obiettivi civili, sempre impuniti, così come impuniti escono dai bombardamenti con l'uranio impoverito, che ha ucciso decine di nostri giovani soldati e altri civili. Questa è la vostra storia, questa è la storia di questo grande paese, questa è la storia di cui vogliamo raccontare. Questa è una storia americana.